Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Oggi ci occupiamo di due campagne del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La prima è la settimana viva dedicata alla rianimazione cardiopolmonare e la seconda campagna riguarda lo screening per i tumori ai polmoni. È in corso la settimana dedicata alla rianimazione cardiopolmonare, una campagna nata da un invito del Parlamento europeo lo scorso anno affinché i Paesi membri dessero il via ad iniziative per diminuire i casi di arresto cardiaco. Al Gemelli la campagna Viva, così si chiama, ha preso il via con le giornate di lunedì e martedì e ora andremo a vedere come si sono svolte. La settimana Viva, che termina domenica prossima, si svolge in concomitanza con il 67° Congresso nazionale della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, presieduta dal nostro ospite, professor Massimo Antonelli, direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione della Cattolica e presidente appunto della SIARTI. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Professore, prima di parlare di Viva, quali sono i numeri delle emergenze cardiopolmonari?
Le emergenze cardiopolmonari, quindi, che coinvolgono sia una condizione cardiaca che polmonare più grave correlata al cuore, sono circa 60.000 in un anno, numero più, numero meno, diversificato poi a seconda dei report regionali che non sempre sono del tutto omogenei. Quindi numeri grandi che riguardano spesso una fetta di popolazione giovane e che, se soccorsa nel modo corretto, può essere restituita ad una vita totalmente normale, con un recupero pieno delle funzioni organiche e intellettive.
Cosa si deve fare in caso di arresto cardiaco prima dell'arrivo di un medico?
Vede, se si è addestrati, ed è questo l'intento di questa campagna internazionale che già ha avuto dei precedenti in Europa, se si va a formare la cittadinanza al primo soccorso e ai rudimenti fondamentali del massaggio cardiaco e della ventilazione nei pazienti in arresto, come riconoscerlo e come comportarsi, quali manovre eseguire, che sono manovre semplici, dopo aver addestrato la cittadinanza, ognuno sarebbe in grado di poter prestare il primo fondamentale soccorso per cambiare gli eventi ed avere un decorso di una situazione così drammatica completamente differente.
Se si è in grado di fare un massaggio cardiaco o la respirazione bocca a bocca, cosa si può impedire che succeda a chi è colpito da arresto cardiaco? Quale processo si può bloccare?
Quando il cuore si ferma, non pompa più sangue nei nostri tessuti e quindi ossigeno. Il primo degli organi che va a risentirne è uno degli organi nobili, il cervello, che ha bisogno di un contenuto di ossigeno nel sangue perché possa essere ceduto alle sue cellule sempre adeguato. Noi abbiamo dei limiti di tolleranza all'anossia, ma che sono limiti molto stretti. Per anossia si intende la carenza o la mancanza di ossigeno. Questo ci impone che, se trascorsi quei limiti, che in genere vanno oltre pochi minuti, 3, 4, c'è chi dice 5, dipende un po' dal soggetto, il rischio di danni irreversibili che occorrono all'interno del cervello è altissimo. Il fatto di poter soccorrere questi malati ripristinando un flusso sanguigno attraverso il massaggio cardiaco esterno, che fa fluire il sangue ai vari organi, consente che l'ossigeno venga trasportato, sia pure non al 100% efficiente, perché c'è anche un problema di respirazione, ma combinando nel modo dovuto le due manovre si riesce a fornire il carburante, per così dire, alle cellule, in primis quelle nervose, ed evitare che insorgano dei danni gravi. Questo consente di creare un ponte fino all'arrivo dei soccorsi più sofisticati e addestrati, professionali per così dire, che consentono allora di assistere il malato sul piano ventilatorio, erogargli dell'ossigeno o con dei ventilatori o con delle bombole in maniera adeguata e proseguire il massaggio cardiaco o, nel caso in cui fosse necessaria, una defibrillazione. Quindi ci serve a guadagnare tempo e farlo nella maniera corretta.
Ma professore, queste pratiche sono valide anche in caso di infarto? Voglio dire, perché un non addetto ai lavori come può capire di cosa si tratta se vede una persona che cade in terra?
Allora, nel caso dell'infarto, il soccorso e quindi il massaggio cardiaco esterno o la respirazione bocca a bocca non servono evidentemente a risolvere la causa, non è che si possa risolvere l'infarto, ma servono, nel caso in cui l'infarto generi un arresto cardiaco, a prestare un soccorso e a sopravvivere all'emergenza fin tanto che il paziente non raggiunge l'ospedale. Come riconoscerlo? Malati che ad esempio crollano a terra non hanno la possibilità di essere identificati come colti da infarto. Ma evidentemente se c'è un arresto cardiaco, anche il semplice cittadino palpando i polsi del collo, ad esempio, cioè quei vasi sanguigni come la carotide che battono e che vengono percepiti nella loro pulsazione con le nostre dita, già con una palpazione del collo, mancando quel battito ed essendo il paziente incosciente, di fatto si può presumere che abbia un arresto cardiaco. Indipendentemente dalla causa, il problema non è il soccorso, non è dato al semplice cittadino trovare o riconoscere, non potrebbe, ma di trovare il modo di poter far sopravvivere questi malati fin tanto che raggiungendo in ospedale si può arrivare ad una corretta diagnosi e terapia.
Professore Antonelli, ci parla delle due giornate nella Hall del Gemelli?
Questa è stata un'iniziativa che in congiunzione con la campagna Viva si sono create delle vere e proprie postazioni dimostrative con dei manichini mimando l'arresto cardiaco e addestrando non solo giovani colleghi che ancora non avevano esperienza delle manovre rianimative, ma anche il pubblico che affluiva all'interno dell'ospedale per varie ragioni, mostrando loro come il massaggio cardiaco andava fatto e quali erano i segni da dover riconoscere e in pratica facendo vedere loro qual era la correttezza della manovra e come compierla sui manichini che offrivano la possibilità, essendo manichini ad alta fedeltà, anche di poter testare l'efficienza della manovra imparata dai diversi partecipanti. Una cosa analoga l'abbiamo fatta in congiunzione all'attività che è stata svolta nelle postazioni del Gemelli durante il congresso nazionale della SIAPI, che è la nostra società scientifica degli anestesisti e rianimatori italiani. Anche qui nella sede congressuale, come al Gemelli, abbiamo delle postazioni che svolgono la stessa funzione.
Professore, le prove di simulazione di rianimazione con il manichino sono realistiche?
Lo sono molto, perché i manichini sono dei manichini molto performanti che riproducono bene una situazione reale e aggiungono in più l'opportunità, attraverso un monitoraggio visibile a chi compie il massaggio cardiaco, che ciò che sta facendo risponda ai requisiti necessari per la correttezza della manovra.
I medici hanno anche spiegato l'uso dei defibrillatori. Cosa succede quando viene usato questo strumento?
Naturalmente sì, quello che succede è che lo strumento impartisce una scarica elettrica e consente di risolvere il fenomeno della fibrillazione ventricolare. Il punto è che le moderne apparecchiature sono delle apparecchiature praticamente automatiche, in grado quindi, una volta che le piastre della defibrillazione siano state collocate sul torace, di riconoscere l'alterazione del ritmo e impartire gli ordini per poter far scaricare l'apparecchio con la scarica, lo shock elettrico, in grado di revertire l'alterazione del ritmo cardiaco.
Professore, può succedere che in un locale pubblico, ad esempio un cinema o un teatro, ci sia un defibrillatore, ma che nessuno poi, in caso di emergenza, sia in grado di usarlo?
linea teorica questo potrebbe accadere, però l'aver fornito in molti luoghi il defibrillatore non ha eliminato la necessità di dover formare i potenziali soccorritori, quindi chi è responsabile nei vari locali pubblici della gestione e dell'organizzazione logistica. Sempre più vengono svolti corsi di formazione in modo tale da poter offrire al personale di sala o a chi è presente e conosce quindi tutta la logistica di poter intervenire prontamente in maniera corretta. Questa è una necessità che sempre più si va diffondendo e che potrà fare la differenza, così come è accaduto in altri paesi, risolvendo delle situazioni che altrimenti avrebbero del paradossale: avere gli strumenti e non saperli usare.
Professore, in concomitanza, come abbiamo detto prima, con la settimana dedicata all'arresto cardiaco, si sta svolgendo il 67esimo congresso nazionale della SIARTI, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, da lei presieduto. Cosa è emerso?
Sono emerse tante cose nuove e una puntualizzazione delle vecchie. Abbiamo in un qualche modo costruito un filo conduttore che abbraccia il concetto della multidisciplinarietà con sessioni congiunte con altri specialisti di altre materie, di altre discipline, con le quali tutti i giorni noi a letto degli ammalati collaboriamo, con l'intento di fortificare questa collaborazione sia sul piano scientifico che sul piano clinico. Abbiamo dato un ampio spazio alla comunicazione, addirittura nella cerimonia inaugurale c'è stato l'intervento di due importanti relatori, un giovane che ha lanciato un bellissimo, Giovanni Mistraletti, che ha lanciato un bellissimo programma di umanizzazione delle terapie intensive italiane con uno splendido sito, proprio per rinforzare la necessità di una corretta comunicazione con parenti e pazienti, per arrivare ad una vera empatia che ancora tante volte manca e raggiungere l'obiettivo di una rianimazione aperta. E al tempo stesso abbiamo avuto il grande contributo di uno dei guru dei concetti della comunicazione in terapia intensiva, che è il professor Randall Curtis di Seattle. Molte altre sessioni sono state dedicate alle varie tematiche della disciplina, la terapia del dolore, la terapia iperbarica, e un ampio spazio è stato dato ai giovani affinché loro producessero e proponessero i loro prodotti di ricerca con l'intento di essere parte attiva della comunità e essere il nostro futuro. Promuoverli, aiutarli e incentivare la loro attività di ricerca e clinica credo che sia un elemento fondamentale che è stato assolto appieno dal congresso.
Possiamo quindi concludere dicendo che anche noi comuni cittadini, con un minimo di conoscenza, un minimo di training, potremmo salvare delle vite.
Assolutamente sì, questo è assolutamente fuori di dubbio.
Grazie al professor Massimo Antonelli, direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione della Cattolica e presidente SIARTI. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Il Policlinico Gemelli ha dato il via ad una campagna di screening gratuito del tumore ai polmoni, un'iniziativa volta alla prevenzione e promossa dal team multidisciplinare del percorso clinico assistenziale del paziente con tumore al polmone. Vediamo di cosa si tratta con il professor Lorenzo Bonomo, direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Nell'ambito della programma per celebrare i 50 anni della fondazione del Policlinico Gemelli sono state avviate una serie di manifestazioni, molte nelle piazze di Roma, la più importante si è tenuta a giugno in Piazza del Popolo, Gemelli insieme, questo è il titolo della manifestazione. E nell'ambito di queste manifestazioni abbiamo deciso con la direzione, con la facoltà, di lanciare questo programma di screening con TAC a bassa dose, cioè impiegando una dose di radiazione molto molto bassa, in pazienti a rischio per sviluppare un tumore del polmone. Quali sono i pazienti a rischio? Sono pazienti innanzitutto compresi tra i 55 e i 74 anni, forti fumatori o che hanno smesso da meno di 10 anni di fumare. e abbiamo distribuito e abbiamo poi dato informazioni agli organi di stampa di questa campagna, che prevede un accertamento gratuito per quei pazienti che rientrano in queste categorie. Perché abbiamo fatto questa campagna di screening? Perché l'anno scorso sono stati pubblicati su uno dei più importanti giornali scientifici, il New England Journal of Medicine, i risultati di un trial effettuato negli Stati Uniti che ha reclutato più di 54.000 pazienti, e si è visto che i pazienti che si sottoponevano a TAC del torace a bassa dose, questo TAC ripetuta per 3 anni una volta all'anno, abbassava del 20% rispetto a un altro gruppo di pazienti che non venivano sottoposti a TAC, la mortalità per tumore del polmone. Tumore del polmone che, come si sa, rappresenta la prima causa di morte nel mondo per malattie oncologiche, e che una volta era soltanto appannaggio del sesso maschile, e oggi, ahimè, anche il sesso femminile presenta una incidenza elevata di tumore del polmone.
Professore, i fumatori d'accordo, ma come ha visto dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 223.000 le morti causate da tumore ai polmoni dovute a smog, all'inquinamento, quindi riguarda tutti, non solo i fumatori.
Chiaramente lo smog, come è stato riportato nei giorni passati, è una delle principali cause, riguarda tutti, ma ovviamente se allo smog, che è un fattore ambientale che colpisce tutti, aggiungiamo un altro fattore di rischio riconosciuto per essere causa di malattie polmonari, non solo il tumore del polmone, ma tra queste il tumore del polmone, abbiamo un potenziamento dei fattori di rischio. Quindi cerchiamo di favorire la identificazione il più precoce possibile di questa malattia.
Professore, lei conferma che questo screening è del tutto gratuito?
Allora, il primo accertamento è le persone che vogliono mettersi in contatto con il Policlinico Gemelli e che rientrano nei criteri stabiliti, che non sono quelli stabiliti dal Policlinico Gemelli, ma sono i criteri internazionali per sottoporsi a questo screening, e l'esame è totalmente gratuito e lo possono attestare anche le già 55 persone che da settembre si sono sottoposte spontaneamente a questo esame.
E dove ci si deve rivolgere per sottoporsi?
Ci si deve rivolgere a un sito www.policlinicogemelli.it. E su questo sito ci sono le informazioni, oppure mandare una mail a questo indirizzo, che è ICLRX Imola Como Livorno Roma X / rmromamilano.unicat, che sarebbe Università Cattolica, Udine, Napoli, Imola, Como Ancona, Torino.
Professore, grazie per essere stato con noi. Noi ringraziamo molto il professor Lorenzo Bonomo, direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico Gemelli. Professore, buon lavoro.
Grazie altrettanto a lei. Buongiorno.
105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Effetti collaterali termina qui. Come sempre vi ricordo che tutte le puntate di questa rubrica si trovano sui siti www.radiovaticana.va/105 e www.unicattolica.it. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.